Dunque, oggi la felicità è sempre una bella felicità, quella di trovarci tutti assieme. Oggi sembra che lo siamo, manca solo, credo, Valentina. È difficile che la nostra chiesa si trovi tutta con tutti i suoi membri assieme, ma soprattutto abbiamo la gioia delle nostre sorelle che vengono, hanno fatto un bel viaggio, no? E questa è una cosa non da poco. Non sono andati a vedere uno spettacolo, sai, ci sono delle persone che fanno chilometri per andare a vedere uno spettacolo, prendono l'aereo per andare perché c'è Sanremo, oppure fanno le cose più incredibili, no? Loro hanno fatto questo per condividere con noi fisicamente, perché anche via computer è una cosa molto importante, perché nello stesso momento è importante, si condivide lo spirito, comunque è lo stesso, però è importante condividere, sapere che siamo delle persone fisiche, sapere quello che siamo come fratelli e sorelle. Quindi è sempre grande gioia quando possiamo vedervi fisicamente, perché una cosa, sai, per telefono così, un'altra cosa è potervi abbracciare, e quindi di questo siamo ancora più contenti. Vediamo questa mattina cosa riusciamo allora stamattina ci sarebbe da leggere un po', non tantissimo, però un po' ci sono, ma vediamo, andiamo nel Levitico al capitolo 26, pagina 132, ed è un capitolo, vi annuncio, naturalmente non tutto il capitolo, partiamo dal 14, dalle maledizioni, no? Partiamo dal 14, e quello che lo facciamo così, possiamo anche dividerlo, così non facciamo leggere fino al 33, ma fino al 33 ne facciamo leggere un volontario, e poi dal 33 fino al 46 facciamo leggere un altro. È un capitolo molto molto importante, perché è un capitolo profetico. Cioè un capitolo che veramente ha realizzato le parole di Dio. E se noi ci troviamo qui oggi, ci troviamo per lo stesso motivo, cioè capire se queste parole di Dio le dobbiamo realizzare nella nostra vita, come le dobbiamo prendere, oppure non abbiamo un'altra scelta. La differenza è che Israele è il popolo di Dio, scelto da Dio, no? Noi siamo un'altra cosa, e possiamo far parte di questo popolo solo se ubbidiamo la parola di Dio. Quindi a loro furono fatte delle promesse. Il capitolo prima ha a che fare con le benedizioni, il capitolo dopo con le maledizioni. Ma poi cercheremo di capire anche perché, come mai succede questo, no? Allora facciamo leggere dal 14 al 33. Angela.
Ma se non mi date ascolto, se non mettete in pratica tutti questi comandamenti, se disprezzate le mie leggi e detestate le mie prescrizioni, non mettendo in pratica tutti i miei comandamenti, e così rompete il mio patto, ecco quel che vi farò a mia volta: manderò contro di voi il terrore, la consunzione e la febbre, che annebbieranno i vostri occhi e consumeranno la vostra vita, e seminerete in vano la vostra semenza, la mangeranno i vostri nemici. Volgerò la mia faccia contro di voi e voi sarete sconfitti dai vostri nemici. Quelli che vi odiano vi domineranno, vi darete alla fuga senza che nessuno vi insegua. Se nemmeno dopo questo vorrete darmi ascolto, io vi castigherò 7 volte di più per i vostri peccati. Spezzerò la superbia della vostra forza. Farò in modo che il vostro cielo sia come di ferro e la vostra terra come di bronzo. La vostra forza si consumerà in vano, poiché la vostra terra non darà i suoi prodotti e gli alberi della campagna non daranno i loro frutti. E se mi resistete con la vostra condotta e non volete darmi ascolto, io vi colpirò 7 volte di più, secondo i vostri peccati. Manderò contro di voi le bestie feroci, che vi rapiranno i figli, stermineranno il vostro bestiame, vi ridurranno un piccolo numero e le vostre strade diventeranno deserte. E se, nonostante questi castighi, non volete correggervi per tornare a me, ma con la vostra condotta mi resisterete, anch'io vi resisterò, e vi colpirò 7 volte di più per i vostri peccati. Manderò contro di voi la spada, che farà vendetta per la trasgressione del mio patto. Voi vi raccoglierete nelle vostre città, ma io manderò in mezzo a voi la peste, e sarete dati in mano al nemico. Quando io vi toglierò il sostegno del pane, 10 donne cuoceranno il vostro pane in uno stesso forno, vi distribuiranno il vostro pane a peso e mangerete, ma non vi sazierete. E se nonostante tutto questo non volete darmi ascolto, ma con la vostra condotta mi resisterete, anch'io vi resisterò con furore e vi castigherò 7 volte di più per i vostri peccati. Mangerete la carne dei vostri figli e delle vostre figlie. Io distruggerò i vostri alti luoghi, spezzerò le vostre statue consacrate al sole, ammucchierò i vostri cadaveri sui resti dei vostri idoli e vi detesterò. Ridurrò le vostre città a deserti, desolerò i vostri santuari e non aspirerò più il soave odore dei vostri profumi. Desolerò il paese e i vostri nemici che vi abiteranno ne saranno stupefatti. E in quanto a voi, io vi dispenderò fra le nazioni e vi inseguirò a spada tratta. Il vostro paese sarà desolato e le vostre città saranno deserte.
Grazie.
Fino a dove devo leggere?
Fino al 46.
Okay. Allora la terra si godrà i suoi sabati per tutto il tempo che rimarrà desolata e che voi sarete nel paese dei vostri nemici. Allora la terra si riposerà e si godrà i suoi sabati. Per tutto il tempo che rimarrà desolata avrà il riposo che non ebbe nei vostri sabati, quando voi l'abitavate. Quanto ai superstiti fra di voi, io toglierò il coraggio dal loro cuore nel paese dei loro nemici. Il rumore di una foglia agitata li metterà in fuga. Fuggiranno come si fugge davanti alla spada e cadranno senza che nessuno li insegua. Precipiteranno l'uno sopra l'altro come davanti alla spada, senza che nessuno li insegua. E voi non potrete resistere davanti ai vostri nemici. Perirete fra le nazioni e il paese dei vostri nemici vi divorerà. I superstiti fra di voi saranno afflitti nei paesi dei loro nemici a causa delle proprie iniquità e saranno afflitti anche a causa delle iniquità dei loro padri. E confesseranno la loro iniquità e l'iniquità dei loro padri, l'iniquità delle trasgressioni commesse contro di me e della resistenza opposta a me, peccati per i quali anch'io avrò dovuto resistere loro e deportarli nel paese dei loro nemici. Ma allora, se il cuore loro incirconciso si umilierà e se accetteranno la punizione della loro iniquità, io mi ricorderò del mio patto con Giacobbe, mi ricorderò del mio patto con Isacco e del mio patto con Abramo e mi ricorderò del paese, poiché il paese sarà abbandonato da loro e si godrà i suoi sabati mentre rimarrà desolato senza di loro. Essi sconteranno la loro colpa per aver detestato le mie prescrizioni e aver avuto in avversione le mie leggi, ma nonostante tutto questo, quando saranno nel paese dei loro nemici, io non li disprezzerò e non li prenderò in avversione fino al punto di annientarli del tutto e di rompere il mio patto con loro, poiché io sono il Signore loro Dio. Ma per amor loro mi ricorderò del patto stretto con i loro antenati, che feci uscire dal paese d'Egitto, sotto gli occhi delle nazioni per essere il loro Dio. Io sono il Signore. Tali sono gli statuti, le prescrizioni e le leggi che il Signore stabilì tra sé e i figli di Israele sul monte Sinai, per mezzo di Mosè.
Amen. Se, per chi conosce un poco la storia, noi queste cose, quelli che sono attenti, sono anni che le diciamo, quelli che, di cui ci vediamo spesso e volentieri, c'è qualcuno che può dire che queste cose non sono avvenute? Non sono avvenute queste cose? La parola di Dio non è andata ad effetto al mille per mille? C'è una fotografia esatta di tutto quello che è successo e che sta succedendo. Ma queste cose qui sono cose ormai assodate, successe, fatte. Una realtà straordinaria della parola di Dio. Perché? Perché il Signore si è divertito a far questo? Non credo. Non credo. Anzi, ha avuto ancora misericordia, perché l'unico ad avere misericordia è il Signore, non noi. Ma ci sono delle cose che noi vorremmo approfondire, se col suo aiuto vedremo un attimino più avanti. Quindi è un capitolo talmente forte e potente, poi lo dice in altri, anche in altri posti, però è talmente chiaro esattamente ciò che gli è avvenuto. Esattamente ciò che gli è avvenuto. Qualcuno dirà, ma come si mangeranno la carne dei figli, delle vostre figlie, dei vostri figli? È successo. È successo, vi ricordo che in diversi momenti, ma soprattutto nel 70 d.C., nella distruzione da parte dei Romani, 1 milione di persone sono state disperse, erano stati venduti allo zero, cioè praticamente non li volevano neppure gli schiavi, capisci, come schiavi. Quindi c'è stata una carestia, una povertà tale da arrivare addirittura ad atti di cannibalismo. E quindi questa è storia, non lo invento io, basta leggere Giuseppe Flavio, lo storico dell'epoca. E potremmo andare avanti, insomma, vi ho fatto un resoconto, ma da quello che così molto molto veloce e blando, il fatto che quando i superstiti fra di voi toglierò il coraggio dal loro cuore nel paese dei loro nemici. Non solo, in quali vedi, il rumore di una foglia agitata li metterà in fuga e fuggiranno come si fugge davanti alla spada e cadranno senza che nessuno li insegua, e potremmo andare avanti, eccetera eccetera. Leggiamo ancora una cosa che ha a che fare, vi ricordate? Sì, capitolo Isaia, capitolo 11, tutti ricorderanno questo capitolo per un fatto importante, un fatto che cambia lo stato delle cose, cioè non è più quello di prima, ma diventa un'altra cosa. Capitolo 11, vogliamo leggere i primi 10 versetti, se qualcuno volontariamente vuole farlo. Grazie.
Poi un ramo uscirà dal tronco di Isai e un rampollo spunterà dalle sue radici. Lo spirito del Signore riposerà su di lui, spirito di saggezza e di intelligenza, spirito di consiglio e di forza, spirito di conoscenza e di timore del Signore. Respirerà come profumo il timore del Signore, non giudicherà dall'apparenza, non darà sentenze stando al sentito dire, ma giudicherà i poveri con giustizia, pronuncerà sentenze eque per gli umili del paese. Colpirà il paese con la verga della sua bocca e con il soffio delle sue labbra farà morire l'empio. La giustizia sarà la cintura delle sue reni, la fedeltà la cintura dei suoi fianchi. Il lupo abiterà con l'agnello e il leopardo si sdraierà accanto al capretto. Il vitello, il leoncello e il bestiame ingrassato staranno assieme e un bambino li condurrà. La vacca pascolerà con l'orsa, i loro piccoli si straieranno assieme e il leone mangerà il foraggio come il bue. Il lattante giocherà sul nido della vipera e il bambino divezzato stenderà la mano nella bocca del serpente. non si farà né male né danno su tutto il mio monte santo, poiché la conoscenza del Signore riempirà la terra, come le acque coprono il fondo del mare. In quel giorno, verso la dice di Isaia, issata come vessillo dei popoli, si volgeranno premurose le nazioni, e la sua residenza sarà gloriosa.
Amen. Ecco. Ecco. Questa è parola di Dio. Questa è parola di Dio. Sono due aspetti che non sono contrastanti, perché la parola di Dio è unica, è eterna, e quando ci chiama all'eternità, ma ci chiama non a praticare lo sport della religione, no? Cioè a consumare un rito, ma ci chiama soprattutto a capire, a riflettere. Quindi abbiamo visto poc'anzi nel libro del Levitico le prescrizioni che il Signore scrive a loro, che sono, le scrive a loro, ma poi le scrive anche a noi, per nostro ammonimento. Noi, comportandoci come loro nella nostra vita, rifiutiamo la sovranità di Dio. Siamo disobbedienti, non vogliamo ascoltare. E non dobbiamo lamentarci delle conseguenze. O del laccio, come sta scritto, che ci coglie all'improvviso. Non ci dobbiamo lamentare di quello, perché noi rifiutiamo la sovranità di Dio. Questo è quanto. La lotta, tanto per capirci, perché se noi andiamo qua e consumiamo un culto, si fa per dire, come tutte le cose, poi ce ne andiamo a casa, anzi no, oggi staremo assieme, ma è meglio se stiamo assieme avendo costruito qualcosa davanti al Signore. Noi dobbiamo fare questo, dobbiamo spiegare a noi e agli altri cosa siamo, cosa facciamo, no? Che non siamo una religione con una targa né con una striscia, e io lo ripeterò per tutta la vita. Vedete, la lotta per la vita quotidiana, chi è che può dire? È a tutti i livelli. Lotte dentro, lotte fuori. Sempre, lottiamo in continuazione, lottiamo contro i vari virus che tutti i giorni, batteri, con tutto quello che ci compete, no? Tutti i giorni, perché questa è la vita della carne, e la vita della carne ha anche dei desideri contrari alla vita dello spirito, perché sono due cose, lo dice poi l'apostolo Paolo, che entrano in contraddizione fra di loro. Ma dobbiamo capire perché. Se no, diciamo, c'è il peccato, bravo, e poi ce ne andiamo a casa. Se non capiamo perché, allora dobbiamo sapere questo, che da quando il peccato è entrato nel mondo, lo ricordate, perché è entrato nel mondo? Perché l'uomo non ha riconosciuto la sovranità di Dio, gli ha detto, l'unica cosa che non puoi fare è questa, che è successo, l'ha fatta, ha dato retta a chi? A spiriti seduttori, ok? Da quel momento in avanti l'innocenza dell'uomo, sapete, quando uno è innocente non puoi fargli niente, no, non puoi condannarlo, ma quando uno è trasgressore lo puoi condannare. Allora, da quando il peccato è entrato nel mondo, che cosa ha cominciato a produrre? Di tutto. Ci ricordiamo le parole che il Signore ha detto ad Adamo ed Eva, ha detto tu da oggi in avanti, no, la terra è maledetta per colpa tua. La terra, quando succedono i terremoti, non sono una causa naturale, sono una causa della maledizione. Ok? E così tutto il resto. Quindi le nostre malattie sono anche quello, quella causa. E sappiamo che passate di generazioni, ormai il mondo è sotto maledizione. E come dicevamo in un'occasione, se beccato un virus, come quando il computer becca un virus e non risponde. E tu cerchi di e non risponde, risponde un'altra cosa. E ha bisogno dell'antivirus che lo distrugge per sempre. E questo antivirus è Gesù Cristo. Questo lo sappiamo. E siamo, noi abbiamo trovato, sappiamo che non è Karpinski, non è come tutti i vari Norton, non è niente di tutto questo. È l'unico antivirus che ci porta a cognizione, cioè porta il computer infettato a una cognizione, quindi c'è questa infezione. la porta alla normalità, a debellarlo per sempre. E allora, da quando questo virus, peccato virus, chiamiamolo così, trasgressione vuol dire che vai fuori, da quando il peccato è entrato nel mondo fino a produrre il primo omicidio della storia. A voi sembra una cosa scema, è stato un omicidio, certo, gli tiri la botta in testa, quello gli esce sangue, cade, muore, no? Ma che cos'è? Non è tanto il fatto fisico che avviene, che noi guardiamo il fatto fisico, perché siamo materiali, animali. Noi dobbiamo guardare il fatto che ha portato a quello, la spinta criminale che ha portato a quello, la gelosia mossa. La gelosia che ha avuto Caino nei confronti di Abele, al punto tale che ha ucciso il fratello. L'ha ucciso perché? Perché era geloso e quindi lo odiava. E c'è di più. Questo, allora, da quel momento non c'è più pace nella natura. Fino a quando? Fino a quando, cari fratelli e sorelle, vedete che noi abbiamo l'antivirus, quello che metterà a posto, fino a quando? E sappiamo che già dal terzo capitolo della Genesi viene al versetto 15, il Signore promette già ad Adamo ed Eva che verrà colui che schiaccerà il capo al serpente. Allora non c'è più pace nella natura fino a quando il lupo, come abbiamo visto, non pascolerà con l'agnello. Non si mangerà probabilmente più carne, no, perché non credo che un lupo salterà addosso all'agnello, non potrà più farlo, e viceversa. Anche tutto questo discorso sui cibi eccetera diventerebbe un discorso troppo lungo da fare, non è questa l'occasione. Ma se poi analizziamo con calma vedremo che si arriverà a quello che era prima. Quindi nella natura violenta è successo anche questo, cioè il divorarci gli uni con gli altri. La natura, un'altra promessa del Signore, sapete, nella lettera ai Romani, dove sta scritto che la natura freme e geme nell'attesa della manifestazione dei figli di Dio, cioè del regno di Gesù Cristo. Quando questo non ci sarà più, non io non avrò più paura di uscire di casa, capisci? Non avrò più paura che il mio prossimo mi freghi, perché non c'è più quello spirito di seduzione, quella maledizione, è stata tolta, e questa è stata tolta da Gesù Cristo. Ok? E questa maledizione non deve essere neanche più nella nostra vita, perché noi dobbiamo essere uomini di pace vera, non di pace finta. Scambiamoci il segno di pace. Buongiorno, Ferretti, rappresentante del calcio balito. Queste profezie o promesse sono descritte nella Bibbia, capisci? E mettono in evidenza un problema. Non stiamo qua a dire vabbè, adesso stiamo male, però domani staremo meglio. Non siamo come i politici che quando vuoi 5.000 euro al mese gratis, ti preoccupi, senza far niente, 5.000 euro. Non possiamo, dobbiamo avere la cognizione, la realtà dei fatti. Quindi queste profezie, queste cose che vengono dette, che la natura geme e freme, ci sarà il riposo per la natura, perché l'uomo ha tolto anche questo, ha tolto anche il riposo, no? Mettono in evidenza un problema. C'è un problema. Perché ci troviamo qua? Perché c'è un problema. Non ci troviamo qua per fare piacere al Signore. Il Signore è contento, sicuro, è contento che i suoi figli si incontrino, coloro che lo amano si incontrino per parlare di lui e capire meglio quello che lui ci vuole dire. Ecco la differenza. Allora il problema di ogni cosa nella natura costretta a vivere nella trasgressione, perché? Perché non è governata da Dio. Questo mondo di chi è? Il principe di questo mondo che governa, al punto tale di arrivare a dire a Gesù: se tu ti prostri e mi adori, tutte queste cose saranno tue. E Gesù cosa gli risponde? Vai Satana, adora il Signore Dio tuo, a lui solo rende il culto, capisci? E poi gli dice, non di solo, quando gli parla dei pani, dice Dice, non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. E allora questo è il nostro, questo è. Se noi siamo in questa condizione, beati noi. Allora il problema è questo. Allora la violenza viene dal maligno, come dice Gesù. Perché? Perché egli è omicida, fin dal principio. È omicida da sempre. Allora vedete, la scontentezza è creata, noi siamo, tante volte siamo scontenti per quello, perché? Perché questa scontentezza è creata dalle ingiustizie che noi subiamo, ma anche che facciamo subire agli altri. E perché? Perché c'è il virus, c'è il peccato, no? C'è il peccato, ma il peccato un po' per volta dovrebbe essere annientato, no? Rimane la natura, perché se non mangiamo crepiamo dalla fame, no? Ma un po' per volta questo peccato dentro di noi dovrebbe cessare, non esserci più. Sapete che quando noi ci mettiamo, per caso abbiamo a che fare con il peccato, e anche con delle persone peccaminose, no? Siamo turbati, non siamo più sereni, hanno capacità di toglierci la serenità, la tranquillità, la comunione con Dio. Un proverbio dice, dimmi con chi vai e saprò dirti chi sei. Allora, non facciamo toglierci la pace da persone maligne e malvagie. Il mondo è pieno. Per arginare un male così grande, Dio dovette distruggere, vi ricordate? Dovette distruggere l'umanità con il diluvio. Vi ricordate? Perché c'è scritto che l'uomo era talmente malvagio sulla terra che Dio si era pentito. Ha detto, io vedo malvagio, si era pentito di fare l'uomo sulla terra. Perché dice, ma è che anche... adesso non ve lo leggo tutto, però ci sono dei momenti sempre nel Levitico, anche in Esodo, in altri posti, nel quale Mosè fa delle leggi, dice sui vari danni, no? Da delle leggi civili, morali, dice, sui vari danni, dice, se tu fai questa cosa qui, devi ridare a chi hai fatto, tuo fratello, questo, quello, quell'altro. Non fare questo, non trasgredire su questo. Questo all'inizio, vedete, ci sono delle cose anche minori, poi ci sono delle cose anche più importanti, fino ai cosiddetti 10 comandamenti, che tutti conosciamo. Perché sono state scritte queste cose? No? Vengono date all'uomo, cari fratelli, sui 10 comandamenti, non per farci sentire colpevoli, perché noi siamo colpevoli. Vengono dati all'uomo come necessità, è una necessità, è una droga, siamo drogati, avete capito? C'è una droga, c'è il virus, e Dio ti deve dare, no? Ma quell'antivirus funzionava con dei sacrifici, ma poi cessava immediatamente. Ma noi sappiamo che Cristo l'ha fatto una volta per sempre questo. E quindi vengono dati all'uomo come necessità, poiché l'uomo è tutto quello che la legge gli vieta. Perché ha dato i comandamenti all'uomo? Perché eravamo delle persone per bene. È per quello che ci ha dato i comandamenti. Persone, guarda, al punto tale dovuto dirci non rubare, perché la terra è mia con tutto ciò che ci appartiene. Non ammazzare. Perché non posso ammazzare il mio prossimo? Su, dove è il problema? Che male faccio? Cioè, no? Mica l'ho fatto io. Sei morto perché tu hai fatto l'uomo perché potesse morire. Mica è colpa mia. No? Tu l'hai creato mortale. Se gli do un colpo in testa e quello muore, mica è colpa mia. È colpa tua che l'hai fatto così. A questo arriva l'uomo. Poiché l'uomo è tutto quello che la legge gli vieta. E poi potremmo continuare. Ma come? Dice, ma questo non mi è lecito. Perché? Quindi ci facciamo delle pere mentali sui 10 comandamenti che non sono così mentali, sono una cosa pratica. Sono una cosa pratica. Dice: tu sei quello, io ti devo dire questo. Ma vi rendete conto? Ma il Signore ha dovuto dirci questo, ha dovuto darci 10 comandamenti a tutti, a tutto il mondo, a tutta l'umanità. Perché sapeva già, da quel momento in avanti, o distruggeva il mondo, lo faceva perire per sempre, non salvava manco più Noè, oppure c'era un'arca che salvava. È salvata la famiglia di Noè con i figli? No, non è che l'uomo è diventato migliore perché Noè è stato giusto agli occhi di Dio, o il Signore ha voluto trovarlo giusto. Non è per quello. E questo è successo. Il Signore avrebbe, tant'è che si era pentito di creare l'uomo sulla terra, e dice basta, finita la storia. No? Però noi sappiamo che quando il Signore le cose le fa, le fa. Quindi c'è stato l'antivirus, c'è stato il virus, che conosciamo bene, che si chiama peccato, e sappiamo bene che non c'era un'altra via, perché noi il Signore ci ha fatti liberi. E ve l'ho detto tante volte, per essere intelligenti dobbiamo essere liberi, non c'era un'altra soluzione. Quindi non siamo più intelligenti di Dio. Ma allora perché? No, sapete, su tutti questi scienziati che parlano la mattina e la sera, evidentemente queste cose vengono scritte, come l'ha scritta di Israele poc'anzi, perché l'uomo è diventato trasgressore nel suo DNA. DNA, ha dovuto dirci non far questo, non rubare l'asino al tuo prossimo, ma ti deve dire queste cose, Signore? Se c'è il suo spirito, come quando egli verrà nella terra, queste cose non ci saranno più scritte. Non saranno più scritte. Perché c'è scritto che la conoscenza di Dio sarà ovunque, in tutti gli uomini. Le leggi di Dio saranno scritte, non in quelli sopravvissuti, no, a tutto questo. Allora, è evidente che l'uomo è diventato trasgressore nel suo DNA, nella libertà di ribellarsi al suo creatore, anche in questa libertà. Dopo il diluvio, poco è cambiato. Gli ha solo dato qualche anno di vita in meno. Sapete che all'inizio potevano vivere 900, 1000, no? Metushelam e tutti i resti. Ha detto, vabbè, no, ma questo è troppo. Se vivono ancora di più, questi qui, il mondo non solo lo... Poi lo stiamo distruggendo perché siamo moltiplicati. Prima ce n'erano meno, adesso ce ne siamo di più. Quindi dopo il diluvio poco è cambiato, se non che gli anni dell'uomo si sono accorciati. È scritto, non è che me lo sto inventando io queste cose. Quindi poi cosa avviene? Avviene uomo contro uomo, impero contro impero, popolo contro popolo. Le guerre mica le ho fatte io, mica le ha fatte il Signore le guerre. L'ha fatte il Signore le guerre? Meno male. Pensa che persone per bene che siamo. Quindi vengono scritte le leggi comportamentali, quindi di comportamento, cioè non rubare l'asino al tuo vicino, ci costringono a prendere atto del nostro fallimento e dei nostri governi, non solo il nostro fallimento, perché se uno ti deve riprendere sempre, perché non sei uno stinco di santo? O siamo degli stinchi di santo?
Sì, certo.
Quindi se uno ti deve riprendere, quindi la parola di Dio cosa ci fa? Ci riprende, perché non siamo degli stinchi di santi. Quindi le leggi comportamentali ci costringono. Il Signore ha fatto queste leggi, comportati così, 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 no? Pur sapendo che non l'avremmo assolta del tutto, perché nessuno sarà salvato per la legge, perché è impossibile di compiere tutta la legge. Già gli ebrei si trasgredivano, dovevano portare l'agnello, dovevano portare il montone, eccetera, eccetera. Quindi sta diventando chiara la cosa, si capisce un po' di più. Quindi la scrittura dalla Genesi all'Apocalisse ci parla a chi? Parla a un uomo distratto.
Queste cose sono la vita, sono, cari fratelli e sorelle. Sono la vita alla quale dovremmo essere attaccati. No? Dalla Genesi Apocalisse parla a un uomo distratto alla parola di Dio. Possibile che siamo così distratti? Anche noi che diciamo di credere siamo così distratti. È una cosa incredibile. Siamo distratti ai suoi ordini, ai suoi precetti, che sono vita e verità. Non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Di quella sì. L'abbiamo visto l'altra volta, Pietro dice: a chi ce ne andremo noi, Signore? Solo tu hai parole di vita. Allora, la parola di Dio non è un'opzione. Cioè, è qui, ce ne sarebbe. Non è un'opzione la parola di Dio, ma sì, se ne ho voglia. Va bene, se non ne ho voglia, no? Non è un'opzione, cari fratelli e sorelle, ma è una necessità. La parola di Dio è una necessità per chiunque crede. Cosa dice la Samaritana? La Samaritana dice: dammi ancora di quest'acqua da bere, no? Gesù ha detto: se tu dell'acqua che io ti darò, tu non avrai mai più sete. È di quest'acqua che dobbiamo bere, per non avere più questa necessità. È per questo motivo che la grandezza della sua parola ci proietta non nelle cose quotidiane. Avete capito? Noi veniamo qua per relazionarci nelle cose quotidiane, no? È come andare a Međugorje, è come andare a Lourdes da Padre Pio e dire: ma io sono venuto fino lì, ho fatto il pellegrinaggio, no? Adesso, cioè, fammi la grazia. Non è così. Non è così. Il Signore, ricordatevi che non ha bisogno di sapere cosa faremo domani. Lo sa già. Lo sa già. C'è qualcuno che è in dubbio questo? No. Allora, per questo motivo, la grandezza della sua parola ci proietta non nelle cose quotidiane di un mondo fallito. Qualcuno può dire che questo mondo non è fallito? E quando esco devo stare attento che mi esce un proiettile, che quello ha sparato un altro e io non c'entravo niente, passo per strada e mi colpisce. E non solo questo. Ci proietta questa, la grandezza della sua parola, direttamente nel suo meraviglioso regno, che non passerà. Dal momento che viene instaurato, non passerà. Dov'è il tuo cuore? Lì c'è anche il tuo tesoro. Il nostro cuore dov'è, cari fratelli e sorelle? Dove? Dove? Lo sapete voi. Io so dove è il mio, voi dovete sapere dove è il vostro. Noi abbiamo un tesoro, forse, ecco, attenti. Dove ce l'abbiamo questo tesoro? In un mondo fallito. Boom! Sapete quella barca che è colpita dalla cannonata? Boom! Affonda. E noi ce l'abbiamo lì, no? Il nostro tesoro, in un mondo fallito, purtroppo sì, perché scommettiamo sul fatto di essere eterni e invece non lo siamo. Siamo molto provvisori, grandi e piccoli. Dice: non pensavo. Ah sì? E domani vengo a trovarti da un'altra parte. Allora noi misuriamo ogni cosa, anche la fede, la misuriamo in funzione di questo mondo. Io credo un do des. Se sono bravo, credo, vengo, tu mi dai. Non funziona così. Non funziona così. Il Signore ti dà se vuole, perché riconosce in te un cuore puro, ed è un'altra cosa. Allora, se questa è la nostra fede, quella di un do des, poveri noi. Poveri noi. È una fede fallita nella sostanza, capito? È fallita nella sostanza, perché è una fede che punta sul comportamento. Perché il motivo, che perde il motivo della sua esistenza. La fede serve semplicemente per portarci nel regno dove? Di Cristo. Nel nuovo regno, non dei governi del mondo. Dove i morti risusciteranno, prima quelli in Cristo, eccetera, eccetera, eccetera. Dio non ha fatto il mondo perché è noi per 4 giorni. Il suo progetto era per l'eternità ed è per l'eternità, rimane tale. Per questo ha mandato l'antivirus per salvare il computer che andava per conto proprio. Non rispondeva più dal momento che Satana ha installato il virus. Perché tu lavori, non te l'aspetti, tac, no? Ecco. Allora, cosa dice ancora? Non temete coloro che possono uccidere il corpo, ma non l'anima. Perché Dio pone dei limiti all'uomo con la sua legge? Perché? Perché l'uomo è trasgressore. Gli deve dire, cioè io una persona per bene, che so che è una persona per bene, non gli devo dire non fare questo e non fare quello. Non glielo dico, perché sennò si offende pure. Perché? Che sono un delinquente che mi dice queste cose? Sì, siamo dei delinquenti. Ecco, capisci la cosa? Allora, queste sono le cose che dobbiamo capire. Queste sono le cose che dobbiamo capire. Altrimenti, alzare le mani. Signore! Amen! E tutto il resto. Non serve a niente. Quello va bene. Se c'è tutto questo. Se hai capito tutto questo, può andare bene anche quello. Magari vuoi gridare un po' di più, non importa. A nessuno piace essere ripresi, cari fratelli e sorelle, a nessuno piace essere ripresi. Eppure la sua parola parla dall'inizio alla fine di trasgressione. Dall'inizio alla fine parla di trasgressione, dall'inizio fino alla fine. Cioè tutto questo libro è pieno di trasgressione. E ringraziamo ancora la misericordia del Signore. Ringraziamo. Infatti, c'è scritto che cosa? Che alla riprensione lo stolto si rivolta. Si rivolta contro. Contro cosa? Contro la parola del Signore, se tu lo riprendi. Ma il giusto riconosce. E si riconosce trasgressore, rimettendosi alla clemenza di Dio. Ecco la differenza. Dice sì, è così. È così. Sono trasgressore, è così. Il Signore dice non fare quello perché? Perché sono un delinquente. Oh? Ma come ti permetti? Come ti permetti, noi delinquenti? Noi siamo delle persone per bene. Non c'è dubbio. Poi vengo a trovare il giorno dopo alle 9. No, adesso ci sono le vallette. Si va per dire, siamo tutte persone per bene, molto per bene. Ipocriti! Infatti lo stolto si rivolta contro, ma il giusto riconosce e si riconosce trasgressore rimettendosi alla clemenza di Dio. Quindi noi viviamo in un conflitto interiore ed esteriore, no? Dove carne e sangue confliggono tra di loro. Allora nel momento che abbiamo accettato il Signore nella nostra vita, viene ad abitare in noi. Se è vero, è vero per chi crede, ci mancherebbe altro. E quindi avviene questo contrasto, perché la carne cosa vuole? Lo dice Paolo, la carne vuole fare delle cose, lo spirito vuole fare delle altre. E questo, quindi c'è un conflitto. Allora il conflitto della carne, devo stare attento a non mangiare 5 kg di torte, se no mi viene il diabete, o poi vado come facevano i romani, o continuo, sapete, le porcherie che facevano loro. Lo spirito è un combattimento anche dello spirito, perché se ho timore di Dio, anche lo spirito combatte, c'è scritto. C'è scritto, lo dice Giuda nella sua lettera, dice ora dobbiamo combattere strenuamente per la fede, che è stata una volta per sempre tramandata ai santi. I santi non sono, poi ci sono anche i ragazzi, quelli che volano con un'arpa e suonano, no? Ma i santi significa semplicemente separato, cioè messo da parte, significa questo. Allora, quindi noi viviamo in questo conflitto interiore ed esteriore, dove carne e sangue confliggono contro e con lo spirito. Allora, tutto, come vedete, è una cosa, io mi chiedo perché noi, per quello siamo pagani, perché non l'abbiamo mai fatto. Noi non consideriamo bene ciò che è il riposo, il sabato, lo shabbat. Tutto ha bisogno del riposo di Dio, tutto. Vedete che siamo partiti dicendo c'è un'agitazione nel mondo, c'è un'agitazione, noi siamo preoccupati, mo succede quello, adesso succede l'altro, tra un po', oh mamma mia, tutte queste cose, non so se passerò l'esame, non so se tutto una cosa che è anche umano per certi versi, no? È umano. Ma agitatevi per 6 giorni alla settimana. Per 6 giorni agitatevi, il settimo, diamo queste cose qui fuori, lasciamole al Signore, no? Che risolve i nostri problemi. E il settimo giorno diamo non solo gloria al Signore, ma riposiamoci completamente, interamente, perché guardate che chi non rispettava in Israele il sabato era messo fuori dalla comunità. Era messo fuori dalla comunità, ma che cattivi, l'hanno messo fuori dalla comunità, che cattivi. E molti, chi violava il sabato, veniva messo a morte. No, se tu facevi parte di quella comunità era così. Se facevi parte del popolo di Dio era così. Perché vuol dire che il Signore voleva dirti qualcosa di veramente importante. Quanto è importante lo Shabbat? Era così per la terra, era così per tutto il resto. E come abbiamo visto prima, abbiamo letto che la terra si prenderà i suoi sabati e se l'è presi i suoi sabati, perché loro non la rispettavano e il Signore l'era fatta rispettare, e quella terra è rimasta sotto l'impero ottomano per 4 secoli, cioè 400 anni combinazione, poi sono tornati gli ebrei dopo anni, dopo tutto, non è inutile che diciamo ste cose, quindi si è riposata, perché loro non lavoravano. Israele era meno di un paesino, era rimasto. Cioè non Israele, Gerusalemme, non c'era niente. Ecco, lo Shabbat, il Signore lo esige il nostro riposo spirituale, lo esige oggi. Diciamo oggi domenica, Shabbat significa riposo, sabato significa riposo, Oggi sapete che non c'è più riposo di nessun genere, le persone sono costrette a lavorare. Perché oggi c'è un altro sabato, cioè la droga del fatto di continuare incredibilmente a lavorare anche la domenica, non fa riposare più nessuno. E la cosa più preziosa che abbiamo non c'è più, non è l'oro, non sono i gioielli. Ricordatevi che la cosa più preziosa che abbiamo è il tempo. È il tempo che Satana ci ha tolto. E noi ce lo facciamo anche togliere volentieri, perché devo fare questo, devo fare l'altro. Cioè io sento di persone che muoiono in continuazione. L'altro giorno è morto uno a Cambiano, anche abbastanza giovane, e quello domani che fa? Domani tutti i suoi lavori che doveva fare con tutte queste ansie, secondo voi che fine fanno questi lavori? E dai, giù, scendiamo giù, cerchiamo di capire che cosa ci vuole dire il Signore. Ora, cosa significa entrare nel riposo di Dio? Vi ricordate la lettera agli ebrei cosa dice? Cosa significa entrare nel riposo di Dio? Se non vedere cessare tutta questa lotta che ci attanaglia da quanto il peccato è entrato nel mondo. Quindi lo stress è quello. No? Shabbat significa sabato, riposo. Ricordati il giorno del riposo per santificarlo. Voglio leggere solo Esodo 28, versetto 8. Esodo, un secondo lo trovo, Eccolo qua. Ricordati del giorno del riposo per santificarlo. Lavora 6 giorni e fa tutto il tuo riposo, il tuo lavoro, ma il settimo giorno è giorno di riposo consacrato al Signore Dio tuo. Non fare in esso nessun lavoro ordinario, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo servo, né la tua serva, né il tuo bestiame, né lo straniero che abita nella tua città, poiché in 6 giorni il Signore fece i cieli, la terra e il mare, tutto ciò che in essi, e si riposò il settimo giorno. Perciò il Signore ha benedetto il giorno del riposo e lo ha santificato. E chi sei tu che lavori? Chi sei tu che vai oltre? Adesso cercherò di concludere. Allora, in questo conflitto tra Dio e le sue creature, abbiamo visto cosa ci ha detto nel capitolo che abbiamo letto di Levitico, dove tutte queste cose poi sono avvenute. sono venute, sono storie, sui libri di storia sono sui libri di storia, quindi descritte 3500 anni sui libri di storia, no? Allora, in questo conflitto tra Dio e le sue creature, vediamo che maledizioni, le maledizioni minacciate, appena lette, diventano una necessità. Perché diventano una necessità? Perché il suo popolo, il popolo che Dio vuole salvare, ha trasgredito. Non solo, ma diventa una necessità la minaccia. Non è che subito le ha puniti, gli ha detto non farlo, no. Ha dovuto minacciarli, loro hanno fatto lo stesso, e ha dovuto punirli. Questo è giusto. Non è che le ha puniti, punto e basta, perché ma Dio non punisce così, Dio ti avverte. Come avverte noi, cari fratelli e sorelle. Non lo fare verso il suo popolo, lo fa perché Dio vuole salvare l'umanità attraverso questo popolo, altrimenti non si capisce, è lui che l'ha creato quel popolo lì, attraverso Abramo, perché è un progetto, vuole salvare l'umanità, anche noi siamo salvati attraverso questo popolo. E allora, questo ascoltare la sua parola ed ubbidire ad essa diventa una necessità anche per noi. E diventa una necessità. Se per qualcuno di noi non è una necessità, non so che dirvi. Ecco perché Gesù risponde: non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. La terra è divorata dallo spirito di disobbedienza e di maledizione che l'ha colpita. Non sto a leggervi Isaia 24, leggetevelo poi a casa se avete voglia, perché vi renderete conto a che livello siamo arrivati, quando dice che l'uomo ha profanato la terra, ha violato le leggi che Dio ha fatto. E quali sono? Non so più, abbiamo violato tutto, ma mai come in questo periodo ancora, qui non possiamo parlare di tutte le violenze fatte dall'uomo che vanno contro ogni legge di Dio. Non pensate solo ai matrimoni come facciamo al solito, di cui ne parliamo, che non sto manco a nominarli. Ecco perché c'è necessità di questo, perché il Signore stabilirà il suo regno, c'è scritto e profetizzato dappertutto, e questa è una cosa meravigliosa. Non abbiamo parlato stamattina, ma è profetizzato dappertutto, dove il lupo e l'agnello potranno convivere assieme in pace, senza che l'uno divori l'altro. Ecco, perché non c'è più il tuo fratello che ti si scaglia contro e ti ammazza così, solo perché è geloso di te. Perché quello è lo spirito di Satana che vive nel mondo. Perché, come è scritto in Apocalisse, lo spirito di violenza che c'è sulla terra cesserà. E Satana sarà gettato nello stagno di fuoco di zolfo assieme a tutti coloro che, a tutti gli spiriti che l'hanno seguito. E mi leggo ancora una cosa veloce. Non ci sarà più notte, non avranno più bisogno di luce, di lampada, né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli. Amen.